E così è arrivato anche il turno del vostro Enzo di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto in questo ultimo appuntamento di questa settimana. Mi auguro una settimana passata serenamente con i nostri studi, con le nostre riflessioni attorno al libro dell'Apocalisse. Vi ricordo che stiamo riflettendo sul capitolo 5 e ci troviamo in cielo in pratica. La Chiesa è stata già rapita ed ora ci troviamo davanti al trono dell'Agnello, sia di Gesù Cristo, il quale ha assunto ora i suoi compiti di re e di giudice, e non più di intercessore per la Chiesa, che si trova ora con lui in cielo. Egli si trova a essere adorato dalle quattro creature viventi, ossia dai cherubini e dai 24 anziani, quali, come abbiamo detto già in precedenza, rappresentano la moltitudine della cristianità intera convertita a lui. Rileggiamo comunque i primi 8 versetti trattati fino ad ora. Vi ricordo dal capitolo 5 dell'Apocalisse. Vidi nella destra di colui che sedeva sul trono un libro scritto di dentro e di fuori, sigillato con 7 sigilli. E vidi un angelo potente che gridava a gran voce: «Chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i sigilli?» Ma nessuno, né in cielo, né sulla terra, né sotto la terra, poteva aprire il libro né guardarlo. Io piangevo molto perché non si era trovato nessuno che fosse degno di aprire il libro e di guardarlo. Ma uno degli anziani mi disse: «Non piangere. Ecco, il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide, ha vinto per aprire il libro e i suoi 7 sigilli». Poi vidi in mezzo al trono e alle quattro creature viventi e in mezzo agli anziani un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato e aveva 7 corna e 7 occhi, che sono i 7 spiriti di Dio mandati per tutta la terra. Egli venne e prese il libro dalla destra di colui che sedeva sul trono. Quando ebbe preso il libro, le quattro creature viventi e 24 anziani si prostrarono davanti all'agnello, ciascuno con una cetra e delle coppe d'oro piene di profumi, che sono le preghiere dei santi. Prostrandosi davanti all'agnello, essi suonavano anche le cetre, uno strumento del quale leggiamo anche nei Salmi e che accompagnava l'adorazione. Offrivano inoltre delle coppe piene del profumo delle preghiere, e leggiamo di questo pure nei Salmi. Ci viene ricordato il valore e l'importanza delle preghiere, le quali sono il solo mezzo che abbiamo per chiedere aiuto, ma anche per glorificare, per ringraziare Dio per quello che ci dà. Al versetto 9 poi leggiamo: «Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione». Cantano un cantico nuovo, abbiamo letto, ma quale? Sempre nei Salmi si parla spesso del dover cantare un nuovo cantico al Signore. Leggiamo infatti: «Cantategli un cantico nuovo, suonate bene, con gioia, alleluia. Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Egli ha messo nella mia bocca un nuovo cantico, a lode del nostro Dio. Molti vedranno questo e temeranno e confideranno nel Signore». Chi ha il diritto di cantare questo nuovo cantico è chi ha sperimentato il riscatto, la liberazione per la fede in Gesù. Infatti questo canto non può essere cantato dall'uomo naturale, ma solo da chi ha beneficiato dell'opera dell'agnello, perché richiede comprensione e intelligenza spirituale. In altre parole, cantano il nuovo cantico solo le nuove creature, che sono state rigenerate dallo Spirito Santo mediante la fede in Gesù, come evidenziano i quattro elementi che vi descrivo. Si esalta Gesù Cristo. Egli soltanto è degno, perché occupa una posizione unica e nessuno può eguagliarlo, e infatti lui solo può aprire i 7 sigilli. Poi, come secondo aspetto, si esalta la sua opera. Solo Gesù, infatti, si è immolato e ha pagato il prezzo per il riscatto dell'umanità, acquistando in questo modo un popolo per Dio. Terzo, si esaltano i suoi risultati. L'opera di Cristo non è stata vana, perché grazie al suo sangue versato ogni persona di ogni tribù, lingua, popolo, nazione è entrata a far parte della famiglia di Dio. La Bibbia dice infatti: «Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio». E come quarto aspetto, l'ultimo, vediamo che si esaltano le prospettive. A causa del peccato eravamo senza dignità, ma chi ha posto la fede in Gesù riceve l'onore di sedere con Cristo. Perciò vi è la prospettiva di regnare con Cristo, e che grande privilegio sarà questo. Essi cantavano un cantico nuovo, dicendo: «Tu sei degno di prendere il libro e di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e hai acquistato a Dio con il tuo sangue gente di ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti, e regneranno sulla terra». Vi ho letto anche il versetto 10, che continua un po' il pensiero del versetto 9 di Apocalisse capitolo 5. Come abbiamo più volte ricordato, la preghiera è rivolta all'agnello che tiene il libro. A lui si elevano le preghiere, in quanto egli è il solo redentore dell'umanità, di tutti i tempi, di tutte le razze. Questo sarà un canto di redenzione. Il precedente era il canto della creazione, come ci viene ricordato nel libro di Giobbe. Infatti ci viene detto che i figli di Dio, cioè gli angeli, cantavano a Dio come creatore, perché non conoscevano a fondo il suo amore. Ora si può cantare del nostro Salvatore che ci ama e che ha dato se stesso per noi. Che meravigliosa immagine troviamo in questo passo. Tu sei degno. Degno, questa parola indica verso chi è giusto rivolgere e indirizzare le preghiere e l'adorazione. L'adorazione va a colui che ne è degno, poiché gli appartiene. Lui solo è degno di ricevere le preghiere. E è acquistato a Dio con il tuo sangue. Nel cielo si canterà del suo sangue versato. A volte si cerca di evitare di parlare e di cantare di sangue, anche quello di Gesù, ma nel cielo se ne parlerà di nuovo. Un regno e dei sacerdoti. Questa frase fa riferimento ai santi che passeranno la grande tribolazione. Il proseguimento di questi versetti ci mostrano che vi sarà una numerosa partecipazione di creature angeliche al canto del cantico nuovo. Leggiamo quindi versetti 11 e 12. E vidi e udì voci di molti angeli intorno al trono, alle creature viventi, agli anziani, e il loro numero era di miriadi e migliaia di migliaia. Essi dicevano a gran voce, «Degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, le ricchezze, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la lode». Il pronome «essi» indica che sia le creature viventi, che gli anziani e le creature angeliche cantano questa nuova canzone. Anche questa rivelazione è importante perché il testo apre i nostri occhi su una verità spesso dimenticata, cioè quella che riguarda il ministero degli angeli. Essi ora ci osservano, hanno il compito di proteggerci, come è scritto nei Salmi 34 al versetto 7 e 91 versetto 11. L'angelo del Signore si accampa intorno a quelli che lo temono e li libera, poiché egli comanderà ai suoi angeli di proteggerti in tutte le tue vie. Perciò bisogna essere riconoscenti a Dio per questi esseri celesti usati per il nostro bene, anche se la nostra conoscenza di queste cose è imperfetta e molto limitata. Quando Giovanni parla di miriadi, migliaia di migliaia, penso che volesse dire che non si potevano contare. In pratica Giovanni dice, appena ho guardato, ho visto un insieme di angeli intorno agli anziani che stavano cantando e ho pensato che tutto ciò era magnifico, ma quando ho guardato meglio mi sono reso conto che c'era una vera e propria folla che non poteva essere contata. Sì, nessuno avrebbe potuto contarla, era davvero immensa. Penso che quel giorno sarà uno spettacolo grandioso, inimmaginabile, meraviglioso. Pensate, essere insieme a queste creature angeliche e lodare il Signore Gesù come l'agnello. Tutto ciò è significativo perché mostra l'importanza di Gesù Cristo, e un commentatore scrive in proposito. In Genesi 22, un montone ha sostituito Isacco, figura di Cristo che dona la sua vita per l'individuo. Alla Pasqua l'agnello veniva sacrificato per ogni famiglia. Il profeta Isaia afferma che Gesù è morto per la nazione di Israele, mentre infine Giovanni dice che l'agnello è morto per tutto il mondo. Più si contempla questo miracolo dell'amore divino, e più si è spinti all'adorazione. Oggi abbiamo una percezione limitata di queste cose, ma ci stiamo avviando verso il giorno in cui tutte queste virtù saranno comprese nella loro pienezza. Queste cose ci fanno conoscere la piena sufficienza di Gesù, quindi è giusto pensare che se gli angeli hanno molti motivi per esaltare Gesù, quanti più ne hanno i figli di Dio. Amico, amica, non riesco a capire come tu non possa desiderare di essere anche tu fra coloro che un giorno adoreranno il Salvatore Gesù nel cielo. Così come non riesco a immaginare quante persone che desiderano esserci non lo fanno, cioè non lo adorano mentre si trovano qua giù. E tu, voglio farti una domanda, a quale categoria di persone appartieni? Se sei fra coloro che ancora non hanno ringraziato il Signore perché non lo conoscono, fermati, considera quanto hai ascoltato. Sappi che se ora rifiuti di pentirti e di credere in Gesù come tuo Salvatore, un giorno dovrai comunque piegare le tue ginocchia davanti a Lui e riconoscerlo non come tuo Salvatore, ma come tuo giudice che ti condannerà. Infatti nella sua parola sono scritte queste cose. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra. Quindi non è forse meglio che tu lo faccia ora e chiedendogli perdono lo lasci entrare nel tuo cuore per essere perdonato. Penso proprio che sia la cosa più importante della tua vita. E ricordati che, se non lo farai, la responsabilità delle conseguenze sarà solamente tua. Se tu invece sei già una persona che ha posto in Gesù la sua fede, ma ti sei dimenticato di ringraziarlo per quanto ha fatto e quanto sta facendo per te, ascolta un semplice consiglio. Comincia a farlo subito, perché in questo modo potrai essere preparato per farlo un giorno nel cielo. Infatti, gli ultimi versetti di questo capitolo ci parlano di una adorazione universale verso il Salvatore e Signore Gesù Cristo. Leggiamoli questi versetti, il 13 e il 14 dal capitolo 5. «E tutte le creature che sono in cielo, sulla terra, sotto la terra e nel mare, e tutte le cose che sono in essi, udii che dicevano, a colui che siede sul trono e all'agnello, siano la lode, l'onore, la gloria e la potenza nei secoli dei secoli». Le quattro creature viventi dicevano «Amen», e gli anziani si prostrarono e adorarono. Ogni creatura di Dio vivente si unisce a questo atto universale di adorazione, sia in cielo che sulla terra. Oggi nel mondo vi sono tensioni che si ripercuotono nella natura, e tutto ciò potrebbe far pensare che ci siano delle forze incontrollabili, ma non è così. Non solo verrà il giorno in cui ogni ginocchio si piegherà davanti a Dio, ma tutta la creazione, come detto nei Salmi, benedirà il Signore. Leggiamo infatti queste parole, Salmo 103, versetto 22. «Benedite il Signore, voi tutte le opere sue, in tutti i luoghi del suo dominio, anima mia, benedici il Signore». Là, nel cielo, l'armonia è assoluta, perché esiste un solo Signore, perfetto, assoluto. Sì, un giorno vi sarà un'armonia anche in tutta la creazione, nelle sfere dell'universo, nel cielo, sulla terra, sotto la terra, sul mare, nel mare. Tutto questo perché a Gesù vengono riconosciute e attribuite queste quattro cose: la lode, l'onore, la gloria, il potere. Tutto questo verrà riconosciuto per sempre e sarà non solo un successo momentaneo, ma durerà per l'eternità. Colui che oggi viene respinto e contestato sarà adorato perfettamente per l'eternità. Difatti, di fronte a questa scena, le quattro creature viventi, ovvero i cherubini che contemplano i misteri di Dio, dicono «Amen», cioè «così sia», è così che si deve fare. Al che i 24 anziani, che rappresentano i credenti, si prostrano e adorano. Questo è lo scopo finale, supremo della nostra esistenza umana. Questo ci ricorda il dovere di vivere in questa prospettiva, ricordando che l'adorazione comprende anche l'accettazione e il riconoscimento della Signoria di Dio. Al termine di questo capitolo, di questa impressionante scena nel cielo, amici, se potessi canterei un coro di alleluia per aggiungere a tutte queste preghiere l'onore, l'adorazione che anch'io desidero dare al nostro Signore Gesù Cristo. Se tu non sei avvezzo a lodare, pregare, ad adorare Dio, perché non cominciare proprio adesso? Nel capitolo che iniziamo a considerare ora, il capitolo 6 dell'Apocalisse, vedremo l'apertura dei primi sei sigilli del libro. L'esame dei capitoli precedenti, il 4 e il 5, ci hanno permesso di avere una visione anticipata del cielo. Nel limite del possibile abbiamo contemplato qualcosa della gloria, della maestà, della grandezza, della perfezione che caratterizza il nostro Signore. Questo certamente è importante per avere una comprensione corretta e esauriente del nostro Signore e Salvatore. Infatti, dobbiamo non solo vedere la sua umiliazione, ma anche il suo innalzamento, per non essere scoraggiati. I capitoli considerati ci hanno offerto anche una anticipazione di cosa sarà la casa dalle molte stanze, questa casa abitata da tutti coloro che avranno posto la loro fede in Gesù e della quale Gesù diceva in Giovanni 14, dal versetto 2 in poi, «Nella casa del Padre mio ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo». Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Una rivelazione così straordinaria ci aiuta a capire che l'essere per sempre col Signore è veramente la cosa di gran lunga migliore che si possa avere. Naturalmente, questa visione non ci è stata concessa per evadere o dimenticare i propri problemi quotidiani, ma per stimolarci al servizio, alla testimonianza, in modo che altri partecipino a queste promesse. Infatti, sebbene l'Apocalisse ci dà la possibilità di gettare uno sguardo nell'aldilà, in quello che sarà il nostro futuro eterno, pure non abbonda in descrizioni dettagliate, perché avremo l'eternità per scoprire le glorie del cielo. L'Apocalisse come rivelazione di Gesù Cristo, oltre a contenere un messaggio di avvertimento e incoraggiamento, ci fa assistere al conflitto fra Dio e Satana, evidenziando la giustizia di Dio, i principi su cui si fonda il suo regno. Oltre a tutto ciò, questo libro ci informa sulle caratteristiche del giorno del Signore che ci descrive il profeta Daniele. Così, dopo l'adorazione nel cielo per esaltare colui che è giusto, questa giustizia si esprime sulla terra attraverso i giudizi di Dio. Ora che il libro è nelle mani dell'agnello e che ogni giudizio è rimesso nelle mani del Figlio di Dio, dopo aver rapito la sua Chiesa, coloro che saranno rimasti sulla terra cominceranno a raccogliere i frutti di ciò che hanno seminato. In quel tempo, il giorno della grazia e della pazienza di Dio sarà terminato e quindi accadrà quello che è scritto nella Bibbia e che dice: «Quando i giusti sono numerosi, il popolo si rallegra, ma quando domina l'empio, il popolo geme». L'uomo che dopo essere stato spesso ripreso irrigidisce il collo sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. E quelli si beffarono dei messaggeri di Dio, disprezzarono le sue parole, schernirono i suoi profeti, finché l'ira del Signore arrivò al punto che non ci fu più rimedio. Quindi, amici in ascolto, dopo il rapimento della Chiesa apparirà su questa terra l'empio, ovvero l'anticristo, e la situazione sarà così degradata che corromperà in modo notevole coloro che non hanno voluto credere all'Evangelo della Grazia. Quindi il motivo di queste trasmissioni, e in particolare il mio più grande desiderio, è che voi possiate riflettere su quanto sto dicendo, in modo che, rendendovi conto della vostra situazione di lontananza da Dio a causa del peccato e credendo nel Signore Gesù come vostro personale Salvatore, siate preservati da questi terribili giudizi che si eserciteranno su tutta la terra e dei quali leggeremo poi in seguito. Intanto io vi ringrazio perché ci avete fin qui prestato la vostra attenzione, grazie per essere stati con noi anche in questa settimana e ci sentiamo lunedì al solito orario. Ciao!